Allora, intanto saluto tutti voi e anche ringrazio questa associazione che io un po' avevo già anche conosciuto. Mi ricordo che lì nella sede dell'associazione feci la presentazione di un mio libro su Maria qualche anno fa e poi altre volte qualche celebrazione a cui sono stato invitato, però è la prima volta, dopo stamattina, con un altro gruppo di voi, che vengo invitato invece proprio a parlare con voi. Per questo per me è molto bello. È molto, sì, anche stimolante dal punto di vista della riflessione. Ovviamente io vi porgo delle riflessioni sul Natale e in generale, diciamo così, sul messaggio cristiano che niente di nuovo, ecco, che ho già fatto, però il fatto di mettere l'attenzione sul mondo della sofferenza, che è il mondo del vostro attuale o futuro lavoro, sul quale vi state preparando appunto per me è stato molto interessante, no? Anche perché, come giustamente io ho letto la bellissima lettera che vi ha mandato il vostro direttore, con già dei contenuti stupendi che basterebbe approfondire quelli, e già si fa una bellissima preparazione a Natale, e in effetti ha ragione, no? Di aiutare me a mettere l'attenzione su questo Natale che da questo punto di vista, dal punto di vista del mettere a tema il mondo della sofferenza, è un Natale, a mio parere, abbastanza unico, no? Perché pensate, il Natale scorso noi non eravamo coscienti che c'era già un virus che girava, che aveva questa pericolosità, e possiamo pensare a altre epoche della storia del mondo, senz'altro, e quanti Natali ci saranno stati di sofferenza, anzi. Io l'anno scorso, quando ho fatto un piccolo approfondimento per una trasmissione radiofonica sul Magistero del Papa, e sotto Natale ho pensato, guarda un po', io faccio un po' ecco, vado a vedere di Papa Francesco i messaggi che lui ha fatto per Natale, ecco, e vedere un po' di analizzare il suo insegnamento. E allora ho scoperto che c'erano, beh, tutte le omelie della notte di Natale, che avevano un certo taglio, poi una certa udienza del mercoledì o prima o dopo Natale, sempre su Natale, che aveva un altro tipo di approccio, e poi soprattutto invece la benedizione Urbi et Orbi che lui dava, e che anche quest'anno darà dalla loggia, cioè quella che si vede in TV alle 12, insomma, dalla loggia di San Pietro, verso la piazza, invece sempre in quella circostanza il suo discorso sempre si centrava su situazioni di sofferenza in giro per il mondo, no? Guerre, carestie, lotte politiche, disarmonie varie, fame, eccetera, no? Però possiamo anche dire che queste situazioni che ci sono sempre state, che il Papa giustamente ha sempre messo in evidenza proprio a Natale, e ha dato la sua benedizione, la benedizione di Cristo, che proprio per queste sofferenze, però erano comunque in alcune nazioni del mondo, anche tante se volete. Invece mi sembra di capire che questa pandemia tocchi un po' tutti, no? In modo diverso però, e quindi questa è forse la prima volta che si vive un Natale. Poi pensate, soprattutto noi nel mondo, cioè, diciamo così, dei paesi del mondo occidentale più abituati a un benessere, quindi a vivere forse il Natale in termini così di, sì, di festa, però anche un po' commerciale. Ecco, questi paesi vivono invece un Natale, come dire, molto più vicino all'originale, al primo Natale, che fu un Natale non di malattia in quel caso, no? Però di sofferenza, sì, di solitudine, di isolamento, cioè nessuno li voleva, forse nessuno li voleva, vai a sapere il motivo. Maria, che è con ogni probabilità la fonte, perché chi può essere se non lei, la fonte originaria di quel racconto di San Luca, che dice con molta delicatezza, dice, non c'era per loro posto nell'albergo, poi è interpretato in vari modi, però non c'era per loro posto, e quindi lo adagiò in una mangiatoia il bambino, quindi significa che stavano nel posto degli animali, no? E probabilmente, forse anche perché, sapete, una partoriente per quella cultura significava donna che poi diventa impura, perché tutto quello che aveva a che vedere col sangue, nella cultura ebraica senz'altro, ma anche di quei popoli, nella cultura ebraica era per la legge di Mosè considerata impura, quindi doveva tenersi lontana, se la toccavi diventavi impuro anche tu, poi dopo 40 giorni doveva andare, ecco, a fare la purificazione al tempio, quindi forse per quello non volevano che una partoriente così girasse per casa loro, o per altri motivi che non sappiamo, il Vangelo non dice. Inimicizie di Giuseppe con parenti suoi di Betlemme, non lo sappiamo, però di fatto c'è quel tipo di sofferenza, la sofferenza di essere fuori dalla propria casa, lontani anche dagli affetti in un momento così importante come la nascita del figlio. No? E quindi poi metteteci pure il freddo, che è immaginato, la povertà di mezzi, insomma, quel Natale è stato un Natale molto sobrio, molto, molto silenzioso, molto, con pochissimi contatti, con pochissimi contatti. Quindi paradossalmente noi siamo obbligati a vivere un Natale così. Ma il motivo è proprio questa situazione di pandemia. Diciamo cosmica, universale, diciamo così, no? E planetaria. E quindi di fatto, forse in questo momento, molti sono portati a chiedersi qual è il motivo profondo di questa prova, di questa sofferenza. Forse vicino al Natale se lo possono chiedere, come cerchiamo di chiedercelo noi oggi, e quale luce ci può dare il Natale su questa situazione. Allora, questo tipo di meditazione io mi rendo conto che può essere molto, diciamo, vicina a tutti voi, perché voi studiate per prepararvi o già state lavorando accanto ai malati, e anche, mi diceva il direttore appunto, di tenere presente queste situazioni in cui, nella situazione attuale, un operatore sanitario si trova anche a dover svolgere ruoli che vanno al di là della sua preparazione professionale, quindi sostituire i parenti che non si possono avvicinare al malato, per esempio. E in alcuni casi avete anche, cioè, insomma, è successo sostituire il sacerdote, addirittura per dare una benedizione alla persona che sta morendo, per dare o per portare l'olio dei malati. In qualche caso, nel passato, lockdown, i vescovi diedero il permesso ad alcuni laici di dare anche l'olio dei malati, no? L'olio dei malati, che ha una tradizione, è un sacramento, che ha una tradizione proprio evangelica, no? Allora, ecco, allora insomma, per inquadrare questo problema, per chiederci perché, Signore, no? C'è un antico vescovo di Aosta, Sant'Anselmo, che ha una famosa opera o omelia in cui che si intitola in latino Perché Dio ti sei fatto uomo, no? Cur Deus homo, no? Ve lo dico perché poi magari perché Dio ti sei fatto uomo, no? Questa è una domanda molto bella, molto profonda, ma noi in questo momento gli chiediamo perché Dio tu permetti la sofferenza? Perché, no? Perché c'è il male nel mondo? Cioè, in fondo, che il male derivi dal cuore dell'uomo che fa del male perché vuole male, tutto sommato è una cosa che dispiace profondamente e che pure può interrogarci, però soprattutto ci interroga la sofferenza dell'innocente, della persona che soffre senza aver fatto nulla di male, a maggior ragione se sono bambini. Ed è una domanda molto profonda che peraltro sappiamo che qualche volta questa domanda, se non ottiene una risposta, può anche allontanare da Dio, perché uno dice: come tu sei onnipotente, tu ci hai creato, tu potresti togliere il male, perché non lo togli, allora non sei buono, quindi o non sei onnipotente, no? Perché allora non puoi togliere questo male, oppure non sei buono, ci vuoi del male. Però il problema è che Dio, diciamo così, supera le nostre capacità di comprensione, no? E quindi è vero che noi lo possiamo pensare come padre, lui stesso si propone a noi, cioè ci si rivela come padre, e poi In Gesù bambino ci si rivela come figlio, no? In Gesù anche adolescente, anche uomo, no? È il figlio del padre e poi quindi diventa nostro fratello, no? Poi Gesù si rivela anche come lo sposo, no? Dell'umanità. Quindi un po' tutti gli affetti umani, tutte le modalità umane di amare sono presenti in Dio. Lo Spirito Santo è l'amore che c'è tra il padre e il figlio, no? Ecco, bene, però. Quindi l'immagine del Padre è molto importante, infatti Gesù ci dà un'immagine di Dio Padre bellissima e piena d'amore. Pensate al padre della parabola del papà dei due figli, di cui il più piccolo gli chiede l'eredità e se ne va lontano, poi la dilapida in malo modo, poi quando torna il padre lo vede da lontano, gli corre incontro, e gli getta le braccia al collo, lo riempie di baci, non gli lascia finire la frase con la quale lui voleva dire non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. No, quello non riesce a dirlo, no? Aveva pensato, dirò questo, trattami come uno dei tuoi servi. Invece il padre lo riempie così di baci, lo abbraccia, che non riesce a dire quella frase, dice piuttosto no, dategli la veste nuova, l'anello al dito, facciamo festa, ammazzate il capretto grasso. Questa è l'immagine del padre e tante altre simili che Gesù ci dà. Per cui noi dobbiamo, per fede sappiamo che Dio ha creato l'universo intero e soprattutto l'uomo e la donna li ha creati per amore, perché non aveva bisogno di creare Dio, no? Però ha desiderato comunicare il suo amore a delle creature, a tutte quelle che vivono, no? Gli animali, i pesci, le piante, le stelle del cielo. Ha voluto che esistessero cose al di fuori di lui. Perché l'esistere è bello, no? Però poi ha voluto un essere capace di intendere, di volere, capace di conoscerlo e di amarlo, quindi ci ha creati a sua immagine e somiglianza, cioè capace di capire e di volere e di amare. Naturalmente a livello nostro di creatura, quindi la nostra capacità di capire è limitata rispetto alla scienza di Dio, la nostra capacità di amare è limitata rispetto, anche se la capacità di amare con l'aiuto di Dio può diventare illimitata, no? E bene, allora che cosa è successo? La storia della salvezza ci racconta, ed è un po' la spiegazione che nella fede della Chiesa si dà alla presenza sempre misteriosa del dolore, della sofferenza e del male, quel misterioso, insomma, peccato originale, cioè d'origine, in cui Adamo ed Eva, suggeriti da Satana, dal demonio, dal nemico del genere umano, quell'angelo che insieme ad altri angeli si è allontanato da Dio. Forse, dicono alcuni, proprio perché ha avuto invidia del progetto dell'incarnazione, cioè del progetto che Dio si facesse uomo, no? E quindi lui come angelo si è sentito sminuito di fronte a questa, ha cominciato a invidiare l'essere umano pieno di tante qualità. E diverso dal demonio, perché noi abbiamo un corpo, no? Mentre il demonio è un puro spirito, è un angelo così che ha rifiutato Dio, no? Però lui per invidia ha detto a quei due, ad Adamo ed Eva, guardate che se disobbedite a Dio in quella cosa, in realtà poi diventerete come lui. Invece, da parte di Satana, questa tentazione a diventare come Dio, non diventare come Dio secondo lui, no? Cioè, quindi che ci inventiamo noi che cos'è il bene e cos'è il male, diciamo in sostanza, e ci sganciamo dalla dipendenza da figli, no? Con il creatore, cosa che è impossibile, no? E noi ci scopriamo limitati continuamente. Allora, che cosa è successo? Allora, dopo questa. Mentre, volevo dire, Gesù ci viene a dire, nascendo, venendo a essere uno di noi, nascendo come un bambino in mezzo a noi, ci viene a dire, mi faccio uomo come voi perché voi possiate veramente essere come me. Quindi lui ci fa partecipare alla vita cristiana, vuol dire vivere la vita di Cristo, cioè vivere la vita da figlio di Dio. Quindi entriamo in qualche modo anche noi nella Trinità di Dio, noi veniamo divinizzati dalla vita della grazia che noi riceviamo col battesimo, con i sacramenti dell'Eucaristia e con il sacramento della riconciliazione di cui parlavamo prima. Allora, Che cos'è successo dopo quel peccato? Che si è indubbiamente è entrato una sorta di disordine nella creazione, no? Per cui probabilmente ecco, il paradiso terrestre che non aveva in sé il male morale del peccato, ma non aveva neanche il male della malattia o della morte, no? Invece queste realtà cominciano a entrare nella storia del mondo, nella storia dell'uomo. Allora, però vediamo un po', io vi faccio un altro discorso, sempre riferisco alla storia delle origini, che è una storia che forse anche voi conoscete. Quando accadde il peccato, poi Dio si rivolse, cercò l'uomo che invece si era nascosto per paura. Vedete, è cominciata la paura di Dio, mentre prima Adamo ed Eva non avevano paura, no? E poi si rendono conto di essere nudi, cioè mentre prima non avevo nessun problema, nel senso che è entrato un po' una sorta di disarmonia anche nel rapporto con se stessi, nel rapporto tra di loro. È entrata la difficoltà nel rapporto tra l'uomo e la donna, tra i genitori e i figli, tra i fratelli e i fratelli. Questa cosa poi Caino uccide Abele. Vabbè. Però Dio ci svela ad Adamo ed Eva queste cose, no? Dice che cosa succederà. Al serpente gli dice: tu sei maledetto, ecco. Però l'uomo e la donna no, non li ha mai maledetti, Dio ha detto, però ci ha dato come un rimedio, no? A questo disordine che è subentrato, a questa fatica che è subentrata nella nostra vita. E il rimedio è proprio in qualche modo la sofferenza, potremmo dire, perché alla donna Dio dice: guarda, quello che succederà da adesso in poi è che tu partorirai con dolore, no? E poi il tuo istinto ti porterà verso il tuo uomo, ma lui ti dominerà. Che cosa sta dicendo Dio? No? Non che sia una cosa bella questa qua, no? Però sta dicendo: guarda che ci sarà una sofferenza in ciò che il tuo cuore desidera come la cosa più bella, più grande, no? In ciò che il tuo cuore di donna e ha come sua tendenza immediata, che è il rapporto con le altre, con le creature, soprattutto col marito e con i figli. Ma però tu puoi avere in questo disordine che è successo dopo il peccato, potresti avere la tentazione di vederli un po' come il tuo idolo, il tuo dio, no? Quel bimbo, quel marito. E invece ci sarà una difficoltà che ti aiuterà a ricordare che non è lui il tuo dio, no? Quindi che lì c'è un'imperfezione, c'è qualcosa che non è completa, e quindi questo ti aiuterà a tornare a me, cosa che per l'uomo e la donna, dopo il peccato originale, è più difficile conoscere Dio, è più difficile vederlo, è più difficile, no, avere una vita di obbedienza a Lui. E invece, paradossalmente, questo dolore ci porta a invocare Dio, no? Pensate quante donne invocano Dio per il figlio che stanno per mettere al mondo, per i rapporti col marito e così via, no? Per l'educazione di tutti i figli che crescono sempre con fatica, quasi quasi è più il dolore di portarli avanti lungo la vita che quello, perlomeno così dicono molte madri, no? Che quello di quel momento che poi dopo in qualche modo va via, no? Perché Gesù stesso prima di andare sulla croce ha detto: ma guardate, vi succederà come succede a una donna che ha paura quando deve mettere al mondo un uomo, però una volta che è nato si dimentica tutto, no? Quindi, come dire, dopo la croce ci sarà la risurrezione. Usa questa immagine, no? E allora all'uomo che cosa dice? L'uomo dice: guarda, tu, cioè, con il sudore della tua fronte ti procurerai il pane, no? E poi la terra che tu lavorerai, cioè nell'immagine del lavoro della terra, non. Invece di produrre fiori e frutti buoni, produrrà cardi con spine. Non è che è sempre così, è tutto così, però è un'immagine per dire: il lavoro che nel tuo cuore di uomo col peccato originale può diventare il tuo Dio, no? E l'uomo può tendere a pensare sempre al suo lavoro e così, no? E quindi anche trascurare la moglie e i figli perché pensa al suo lavoro. Il tuo lavoro però ti produrrà fatiche e anche dispiaceri, ma questo ti permetterà di di ricordarti che non è il tuo lavoro il tuo Dio, no? Il tuo vitello d'oro a cui inchinarti. Il tuo lavoro è una cosa importante, una cosa per cui ti ho creato, perché Dio ci ha creati anche per lavorare, per trasformare il mondo, no? Prima del peccato la missione era creare l'uomo perché lavorasse il mondo, perché lo trasformasse. Quindi la vocazione al lavoro è una vocazione originaria per tutti noi, no? Allora, in qualche modo, ecco, la presenza della sofferenza la possiamo mettere in analogia con queste cose che Dio ha detto all'uomo e alla donna dopo il peccato, cioè è come se fosse una realtà che prima non era presente nel progetto originale di Dio, ma che adesso il Signore lascia che continui, no? Perché quando viene Gesù, che noi ci stiamo preparando ad accogliere nella notte di Betlemme, nelle nostre case, nel nostro cuore, quando arriva Gesù e nasce, no? E quindi Dio diventa uomo, esce dal grembo della madre e comincia a respirare la nostra aria e a piangere come un bambino, al neonato, e a dormire, a poppare il latte della mamma e così via, no? Tutto quello, ad essere avvolto in fasce dalla mamma, cullato dal papà e poi dopo cresce, fa tutto quello. È in tutto uguale a noi come uomo, tranne che nel peccato, eh? Non può peccare perché è Dio. Allora che cosa fa? Lui viene e di fatto il segno che è arrivato il Messia, cioè che è arrivato il Salvatore era desiderato da tutta l'umanità, eh? Anche i pagani, anche speravano in qualcheduno che liberasse l'uomo, che lo si vedeva proprio in grave crisi, no? E Platone, filosofo greco, dice, magari venisse qualcuno dall'aldilà, no? A spiegarci come stanno le cose. Però il popolo ebraico che aveva la Bibbia, nella Bibbia c'erano tante profezie che parlavano del Messia e le profezie dicevano, i ciechi vedono, i muti parlano, gli zoppi camminano, anzi saltellano come cervi, no? Quindi anche delle profezie sono nella linea della guarigione da alcune malattie. E di fatto quello che fa Gesù quando comincia a predicare, ma la stragrande maggioranza del tempo, più che a parlare e a spiegare cose, che dice qualcosa, ma il Vangelo, se voi lo vedete, i quattro Vangeli sono un libretto piccolino, non c'è scritto tutto quello che lui ha detto, però le cose essenziali, insomma, che ci sono state trasmesse non sono tantissime, e invece curò tutti i malati e gli portavano tanti malati e lui li toccava, li guariva, no? E diversi di questi episodi li conosciamo bene, ha ridato la vista al cieconato, ha fatto risorgere ben tre che erano morti, no? Lazzaro, il figlio di Giairo e il figlio della vedova di Nain. Però non è che Gesù ha fatto questo per tutti. No? E non è che è venuto ad abolire la malattia, quello è solo un segno che è arrivato il Messia, però in realtà il Signore ce la lascia, quindi noi nel domandargli perché, possiamo chiedergli perché ce la lasci, no? Allora la risposta potrebbe essere che lui stesso, una prima risposta, no? Lui stesso Gesù ha assunto, ha preso su di sé tutte le nostre malattie, dice così la scrittura, nel momento della morte in croce ha sofferto tutto quello che poteva soffrire e ha trasformato la sofferenza in una arma per la nostra salvezza, no? Per la nostra redenzione, cioè ha offerto la sua sofferenza al Padre in piena obbedienza a lui, quindi riparando la disobbedienza di Adamo in modo eccelso e completo, e dicendo: Padre, tutta questa mia vita te la offro perché tu possa perdonare tutti gli uomini di tutti i tempi, uomini e donne, di tutti i tempi, di tutte le epoche, di tutte le culture, del passato, del presente e del futuro per i loro peccati. Certo, devono essere consapevoli di questo e chiedere perdono, no? Cioè, ci vuole consapevoli il Signore di questo, no? E quindi da questo punto di vista Gesù ha preso su di sé le sofferenze di tutti noi e le ha trasformate in una arma in una possibilità di salvezza, no? Di redenzione. E quindi nell'antichità, anche nell'Antico Testamento, spesso loro avevano la percezione che la sofferenza fosse legata al peccato, come abbiamo detto noi, però a volte commettevano l'errore di, non solo in generale la sofferenza è legata al peccato dei nostri progenitori, di Adamo ed Eva, e quindi a volte può essere legata anche ai peccati personali, a volte sì, nel senso che uno fa un grosso errore e poi ne ha una conseguenza anche di sofferenza, però non si può dire che ogni singola malattia sia per questo motivo, e quindi anche adesso, se chi dicesse questa sofferenza è per un castigo dell'umanità, sbaglia, la Chiesa non lo dice, no? Ma qualcuno lo dice, ma invece che sia una prova che il Signore permette che ci sia e che ci può dare un bene molto più grande, perché Dio ci può dare la grazia di riflettere in modo più profondo su chi siamo e a che ci sta a fare la nostra vita, e Dio che cosa ci chiede, insomma, e anche la possibilità di dire: questa sofferenza noi la possiamo unire a quella di Cristo, perché in fondo tutti siamo chiamati a questo, no? Tutti i cristiani sono chiamati a questo. Cioè, San Paolo capì che lui le sofferenze che soffriva, e in qualche modo Gesù gliele chiedeva, perché anche lui era chiamato a essere redentore insieme con Cristo. E questo tutti noi siamo chiamati, cioè tutti noi. Perché io vi dico queste cose? Un po' per darvi una sintesi di quello che può essere il pensiero della Chiesa su questo argomento, ma anche per darvi degli elementi per la vostra vita personale, spirituale, perché di fronte alla sofferenza io comprendo che uno possa entrare in crisi. Perché vede le persone soffrire tantissimo e anche morire, a volte morire da soli, e si chiede il perché di tutto questo. Quindi occorre chiedere a Dio che ci doni una fede molto grande e chiedere alla Madonna e a San Giuseppe che ci aiutino a custodire questa fede quando siamo messi proprio a contatto con queste realtà molto dure. Ma sapendo anche che addirittura, ecco, un operatore sanitario che e forse si trova di fronte alla solitudine di una persona e può pensare, forse può essere anche richiesto a volte di una parola di conforto, e alcune di queste cose possono aiutare, no? Possono aiutare, poter dire ad una persona: ma guarda, io adesso vado nella cappella dell'ospedale e offro sull'altare queste tue sofferenze, perché sicuramente possono consolare Gesù che sta soffrendo sulla croce, no? Tu ti puoi mettere insieme a lui, e la tua sofferenza può essere molto importante per la salvezza del mondo, in un modo che noi non sappiamo, perché nella fede non sappiamo però dove va a finire questa offerta, però siamo certi che Dio Padre la accoglie. Io penso che se noi guardiamo Gesù, guardiamo il suo affetto per i malati, la sua volontà di guarirli, la sua capacità anche di andare contro le consuetudini sociali del tempo, possiamo avere un bellissimo esempio per ciascuno di voi, no? Pensate che quando il Vangelo di San Marco racconta che la prima persona che guarisce è la suocera di Pietro, e lui entra nella sua casa, gliela presentano subito, dicono che ha la febbre. Pensate che la febbre allora poteva essere mortale molto più che non oggi. Oggi sappiamo che con questo virus può arrivare ad esserlo, no? E anche altre volte. Però allora, avendo infinitamente meno risorse e medicine, era più facile che una febbre potesse essere mortale. Per cui non è un miracolo da quattro soldi, no? È una cosa seria. Gesù la prende per mano e lei subito la febbre la lascia e subito comincia a servirli. Pensate che anche nella cultura del tempo un rabbino non è che avesse tutta questa scioltezza nel rapportarsi con le donne, anzi le teneva molto alla larga. Per cui Gesù però non si fa nessun problema, no? Perché lui guarda la persona, e poi dopo guarisce un lebbroso subito dopo. I lebbrosi addirittura erano richiesti di dire a tutti di non avvicinarsi, no? Dovevano dire ad alta voce: lebbroso, lebbroso, suonare un campanello per allontanare tutti. Invece quel lebbroso che ha capito che Gesù guarisce i malati si avvicina a lui e gli dice: se tu vuoi, puoi purificarmi. Perché la loro idea era che la malattia fosse conseguenza di un peccato della persona, della singola persona. Per questo soffrono, ma invece Gesù gli dice: non è così, no? Quando vedono il cieco nato, i discepoli gli chiedono: ma ha peccato lui o i suoi genitori? Figurati, uno che nasce cieco, come fa a peccare prima? Però avevano questa idea sbagliata, e infatti Gesù dice: né lui né i suoi genitori, ma è una malattia perché si manifestino le opere di Dio. E una cosa simile ha detto anche quando era morto Lazzaro: questa malattia non è per la morte, ma perché si vedano le opere di Dio. Per cui anche noi chiediamo al Signore che ci aumenti questa fede, no? Chiediamo in questo Natale anche il regalo, no? Di avere alla Madonna, San Giuseppe, l'intercessione per avere una fede più grande, perché di fronte alla sofferenza possiamo pensare: qui si può manifestare la grandezza di Dio, no? E non è che si manifesta nello stesso modo, per esempio con la guarigione, raramente. I cristiani sono abituati a pregare per la guarigione perché è una buona cosa, però ogni tanto avviene il miracolo e altre volte, la maggioranza delle volte, altre volte no. Ma non è perché Gesù fa scelta di persone, è perché ciascuno di noi ha una vocazione diversa, ha un cammino diverso. E alcuni ricevono questa chiamata a proseguire la loro vita, come Lazzaro, no? Che vive ancora un po' di anni, però poi dopo muore. Però tutti quanti dobbiamo coltivare la fede sul fatto che crediamo nel fatto che Cristo è morto e poi è risorto come primizia anche della nostra risurrezione, quando sarà finito questo tempo e ci saranno nuovi cieli e nuova terra, dice la Scrittura. Comunque i morti risorgeranno. Noi torneremo ad avere il nostro corpo in una dimensione diversa. Questa è la fede della Chiesa, no? La risurrezione della carne. Voi pensate a Gesù che come modello di colui che si avvicina ai malati per guarirli. E poi potete anche pensare a quello che Gesù ha detto in una parabola quando diceva la fine del mondo, appunto tutti saranno premiati per le loro opere buone oppure no, per le loro opere cattive verranno condannati. Però quando il Signore chiama tutti, dice: venite benedetti dal Padre mio, perché venite nella gioia del Signore, perché avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere, ero carcerato, siete venuti a visitarmi, ero forestiero, mi avete ospitato, ero malato e mi avete curato, no? Quindi ero nudo, mi avete vestito. Per cui pensate che quando, anche se vi avvicinate, lo fate sempre così, lo fate o lo farete professionalmente, cioè con la vostra sapienza professionale, con la vostra esperienza, con ciò che state studiando in questi anni, però voi state curando Gesù Cristo. State curando Gesù Cristo, quindi l'ha detto lui, no? E quindi è misteriosa questa realtà, però è bellissima ed è molto profonda. Quindi lo state facendo a quella persona, ma anche a Gesù. Cioè, Gesù vi ringrazia come se l'aveste fatto a lui. E io adesso potrei dirvi ancora una cosa, poi vi lascio un po' di spazio. Ecco, io ho proprio in occasione di questa chiacchierata, sono andato a rivedere, vediamo se la inquadrate bene, questo documento, questa lettera, questa di Papa Giovanni Paolo II, che si intitola Salvifici Doloris. Voi la potete trovare su internet, perché basta digitare Giovanni Paolo II Salvifici Doloris, lettera sul senso cristiano della sofferenza umana, In internet c'è tutto, il sito del Vaticano, fra l'altro nelle varie lingue, quindi ciascuno può leggerlo nella lingua madre che capisce meglio, ed è una lettera che lui scrisse nell'84, 3 anni dopo l'attentato. Lui soffrì un attentato nell'81 quando gli spararono in Piazza San Pietro, e quindi aveva avuto nel lungo la vita tante esperienze di sofferenza, la mamma che morì quando aveva 9 anni. Il fratello e il papà che pure morirono, che lui era giovane, insomma è rimasto da solo, no? E poi ha vissuto la guerra, l'invasione dei nazisti, poi quella dei sovietici, insomma ne ha vissute veramente di tutti i colori, e ha dovuto lavorare per guadagnarsi da vivere anche quando faceva il seminarista nelle cave di pietra. Vabbè, comunque, però certo da papa lui ha sofferto quell'attentato con cui ha rischiato di morire, ha versato molto sangue, e la Madonna deviò il proiettile, disse lui, no? Perché accadde il giorno del 13 maggio, festa della Madonna di Fatima. Però poi, certo, quindi è stato nel letto di un ospedale a lungo, anche fra la vita e la morte a lungo. Poi si è preso un'infezione in ospedale che ha reso molto più complicate le cose. Quindi è stato paziente d'ospedale, no? Poi è tornato altre 2 volte, una volta perché gli hanno scoperto un tumore al colon e un'altra volta perché facendo la doccia è scivolato e si è rotto il femore, mi pare di ricordare. E quindi lui poi dalla finestra del Gemelli parlava alla folla, e che lo sentiva molto vicino perché anche lui da papa è stato malato, no? Ecco, lui poi meditando su questa esperienza ha scritto, lui era un grande filosofo, quindi però basandosi sulla filosofia ma anche sulla conoscenza della Sacra Scrittura, ha scritto questa lettera in cui dice in modo più approfondito e a volte anche forse insomma profondo, non difficile, non credo che sia difficile, però mi direte voi, sul significato del dolore nella fede cristiana e sul fatto che il dolore diventa salvezza. E tutti però siamo chiamati ad essere anche noi redentori di tutto il mondo, di tutto il genere umano, unendo la nostra sofferenza a quella di Cristo. Ecco, non so, io questa è la sintesi di quello che volevo dire, però vorrei sentire da voi se avete desiderio di approfondire qualcosa o se avete qualcosa da raccontare della vostra esperienza o insomma, come volete voi.